Scusatemi innanzitutto se questa sera parlerò a voi, ma mi rivolgerò anche a chi in questa sala non c'è, ma ci sta seguendo in diretta via internet, probabilmente in tutto il mondo, sicuramente in tutta Italia. E quindi sin d'ora salutiamo soprattutto i nostri ascoltatori, coloro che grazie alla web radio di Gandino.it ci ascoltano da casa. Questa sera restiamo umani, parliamo di pace, è il titolo che abbiamo dato a questa serata, che coincide con la giornata internazionale della pace proclamata dall'ONU. Sicuramente molti di voi, come il sottoscritto, inizialmente hanno un po' confuso, dicono ma com'è, non c'è la giornata mondiale della pace che è il 1° gennaio quando fa anche il messaggio il Papa, eccetera, queste cose. Sicuramente si parla molto di pace, se ne parla in quell'occasione, se ne parla oggi, l'ONU ha scelto il 21 settembre come data della giornata internazionale della pace. Se ne parla molto, però sinceramente se ne ricordano pochi. Noi oggi abbiamo fatto una ricerca su internet, che è ormai il punto di riferimento per tutti, come lo è per quanti ci stanno ascoltando in questo momento in diretta, e per esempio sulla pagina principale del Corriere della Sera le notizie più lette erano nell'ordine l'esonero di Gasperini, allenatore dell'Inter, e quella ragazza, credo calabrese, che è diventata Miss Italia. Quindi purtroppo di pace se ne parla, se ne fanno manifesti, eccetera, ma poi entrare effettivamente in quello che è il tema della pace e soprattutto il tema dell'umanità, quello del restare umani, che era un po', come sapete, la firma di Vittorio Arrigoni nei suoi reportage dalla Palestina, è sempre più difficile ottenerlo. Io credo che sia importante sottolineare come questa serata sia partita da un contatto normalissimo fra persone, fra loro conoscenti, che hanno ipotizzato l'idea di fare un qualcosa anche a Gandino che potesse ricordare Vittorio Arrigoni, la sua esperienza, ma soprattutto la sua umanità. E per altrettanta coincidenza i programmi culturali del Comune di Gandino, spesso in questa sede, ma comunque in generale in paese, hanno presupposto di confrontarsi con aspetti di grande umanità. Secondo me può essere anche un ricorso che proprio in questa sala, non più tardi di un paio d'anni fa, abbiamo parlato di persone, in quel caso gandinesi, che avevano deciso esse stesse di restare umane. Avevano salvato durante la guerra senza chiedersi troppi perché, senza troppe opportunità, ma inseguendo soltanto un carattere di giustizia, avevano salvato tantissimi ebrei. Quel giorno c'era anche l'ambasciatore di Israele a consegnare il premio di Giusto per le Nazioni. Sicuramente questa sera parleremo di Israele in tutt'altra accezione, ma questo per dire come l'umanità, la pace soprattutto, non abbiano colori, non abbiano bandiere, difficilmente devono essere soltanto relegate a nomi e luoghi, ma siano un discorso più ampio. E credo che proprio anche Vittorio Arrigoni diceva questo: non credo nelle barriere, non credo nei confini, credo soprattutto in quella che è la grande famiglia umana. E questo è lo spirito con cui questa sera di buon grado abbiamo, cioè, anzi oso dire con entusiasmo, nonostante, ripeto, siamo pochi magari in questa sala, ma sono in molti che ci ascoltano, e soprattutto crediamo di poter fare anche un po' di eco nelle prossime settimane, perché no, questa serata, l'audio di questa serata, anche i video che poi vedremo, resteranno online sul sito della web radio di Gandino.it, e crediamo molto anche per esempio nella loro diffusione attraverso Facebook, attraverso quei mezzi che ci consentono di portare un po' ovunque questo tema e soprattutto, come dicevo all'inizio, parlare di pace. Nella mia ricerca che ho fatto in internet oggi, giusto per poter avere qualche coordinata, per molto umilmente introdurre la serata, poi persone che hanno conosciuto anche personalmente Vittorio o comunque sono molto più addentro alla sua esperienza ce ne racconteranno, lo vedremo anche in alcuni video, ne sentiremo alcune parole dalla voce di un giovane attore che ci riporterà a quelli che erano i temi forti dell'impegno di Vittorio. Non ho addirittura trovato il messaggio per questa giornata internazionale della pace del segretario dell'ONU, semplicemente siamo a sera, non era ancora stato pubblicato, c'è ancora quello dell'anno scorso, però credo che sia importante segnalare come il messaggio dello scorso anno finisce con queste parole: esorto le nuove generazioni a unirsi a noi, aiutateci a lavorare per la pace. Voi siete impazienti, vedete che noi, la generazione che vi precede, permettiamo ancora che anno dopo anno sopravvivano povertà, fame, ingiustizia, impunità e degrado ambientale. Chiedo a tutti, giovani e anziani, di aiutarci a trovare soluzioni globali a questi problemi globali. Condividete i vostri progetti, le vostre idee per agire con creatività e passione. Quindi credo che questa serata, molto serenamente, anche molto umilmente, dal piccolo di Gandino, possa, perché no, riverberare davvero qualche parola di pace per restare umani. Io vi auguro buona serata e lascio che le parole introduttive a significare questo impegno siano anche del nostro assessore Filippo Servalli. Poi daremo la parola a Maria Elena, che ha conosciuto Vittorio. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie. Grazie di essere qua questa sera. L'iniziativa è partita, come diceva Giambattista, da un passaparola di alcune persone che hanno conosciuto, hanno letto dei documenti di Arrigoni. Quando ci è stata proposta come amministrazione comunale abbiamo accettato di buon grado, personalmente anche, credo, anche proprio per la mia esperienza personale di obiettore di coscienza un po' di tempo fa, credo che sul tema della pace sia spesi anche dal punto di vista personale. Come amministrazione abbiamo voluto inserire questa serata all'interno delle iniziative culturali che facciamo lungo l'anno. Da un po' di tempo cerchiamo di valorizzare le giornate mondiali dedicate a, cercando di inserire alcuni temi e alcune iniziative per questo motivo. Ma come diceva giustamente Giambattista, ci stiamo accorgendo che queste giornate legate a tanti eventi e legate molto a, soprattutto a temi della pace, al ricordo di situazioni, di esperienze anche difficili della vita di ciascuno, di fatto se ne ricordano in pochissimi. Come diceva Giambattista, oggi sul sito dell'ONU non c'era ancora il messaggio del Presidente dell'ONU, del Segretario Generale dell'ONU, ma su tantissime altre iniziative riferite anche ad altri temi, vediamo che sono pochissime sia le amministrazioni comunali ma anche il mondo civile che si, tra virgolette, ricorda e, lasciatemi dire, si indigna per il fatto che appunto certi temi non vengano più trattati e portati all'evidenza delle persone. Questa sera, grazie anche soprattutto alla tecnologia, e su questo sono molto contento che grazie alla collaborazione con la Web Radio di Gandino possiamo soprattutto divulgare a tanti altri questo messaggio. Credo che, come diceva Gherardi, il tantan che arriverà sui social network e attraverso le onde radio e i media potranno rimanere e toccare di più, soprattutto quelle giovani generazioni, perché tanti ideali che Arrigoni cercava di vivere nella sua vita, tanti ideali che vengono scritti sui documenti, poi soprattutto i giovani abbiano la possibilità e la voglia e la volontà di manifestarli in atti concreti e impegno, soprattutto civile. Direi che possiamo cominciare. Ringrazio tutti. Alla prima.
Io utilizzo, come vi ho detto, sarà una cosa a due voci. In questo caso il mio avviso è soprattutto per chi ci segue da casa via internet. Ora daremo la parola a Maria Elena, che ha conosciuto Vittorio, che ci racconterà una sorta di libera biografia di Vittorio. Voglio anche dare l'avviso a chi ci segue da casa che via mail all'indirizzo webradio@gandino.it oppure sulle pagine Facebook dell'evento di questa sera o su quella di gandino.it webradio potete anche inviarci i vostri commenti e, perché no, anche le vostre domande. Io lascio la parola a Mariella.
Grazie mille. Allora, innanzitutto devo ringraziarvi per questa serata, perché l'ho già fatto con Giovanna, però non è così scontato che una comunità, un paese, una città, insomma un gruppo di persone decidano di dedicare il loro tempo, la loro energia, appunto il loro tempo libero ad organizzare un evento come questo. Per cui, dato che io so bene che non è così scontato, soprattutto in questo paese, vi ringrazio molto per esserci. Quando mi è stato chiesto di raccontare appunto una libera biografia di Vittorio Arrigoni, ho chiesto quanto tempo ho, perché naturalmente se mi si lasciasse carta bianca vi terrei qui fino alla prossima settimana, un po' perché io sono logorroica, ma anche un po' perché parlare di Vittorio significa raccontare le sue tantissime sfaccettature che l'hanno reso poi la persona che era e che molti di noi hanno avuto l'onore, il privilegio di conoscere di persona. Molti altri, ne parlavo prima con qualcuno proprio in questa stanza, l'hanno conosciuto per caso attraverso i suoi scritti o le sue vicende di vita, purtroppo anche la sua tragica fine, ma quello che era presente, il denominatore comune di tutti questi avvicinamenti a Vittorio, al suo mondo, a quello che faceva, il denominatore comune che poi la maggior parte delle persone, una volta imbattutasi in lui, normalmente non è più riuscita ad allontanarsi da lui, da quello che scriveva, da quello che era il suo messaggio, ma non solo. La potenza, diciamo, della sua comunicazione, di quello che lui riusciva a trasmettere raccontando quello che viveva, era talmente straordinaria, e non lo dico perché lo conoscevo bene, ma perché anche voi che siete qui, quelle persone che sono collegate questa sera in radio, tutte le persone che lo continuano a seguire ne sono la testimonianza. Questa potenza faceva sì che chi entrava in contatto con lui non entrava in contatto soltanto per raccogliere le informazioni che lui ci dava, ma si sentiva poi spinto a contribuire, ad impegnarsi, ognuno in base alle proprie disponibilità, alla propria natura. Vittorio, adesso vi racconterò un po' anche come, perché aveva fatto una scelta radicale, una scelta totalizzante, ma non ha mai pensato che per impegnarsi e per contribuire tutti noi avremmo dovuto fare la stessa scelta. Vittorio era una persona speciale, particolare da questo punto di vista, e sapeva benissimo che la scelta di vita che lui aveva fatto era una scelta difficilissima che la maggior parte di noi non sarebbe stata in grado di fare, ma a lui bastava ogni giorno sapere che magari anche solo una persona che fino al giorno prima non aveva mai sentito parlare di Palestina, oppure ne aveva sentito parlare però non aveva mai avuto voglia di dedicare neanche 5 minuti al giorno ad approfondire, anche solo quella persona essere riuscito a a portarla nel suo mondo, a creare interesse, a creare empatia, per lui era un successo straordinario. Io ho sempre pensato che ci siano delle persone che nascono sotto una congiuntura di variabili fortunate. Vittorio innanzitutto è nato in una famiglia che l'ha nutrito fin da quando era bambino, lui e sua sorella Alessandra. Tra l'altro voglio mandare un abbraccio fortissimo ad Alessandra, la sorella di Vittorio, e a Ettore Gide, i genitori che in questo momento ci stanno ascoltando e che sono qua con noi anche se non ci sono fisicamente. E loro loro sono Vittorio, perché Vittorio è cresciuto in una famiglia che ha cresciuto i propri figli insegnando il valore della curiosità verso l'altro, della curiosità verso il diverso, del senso dell'impegno per aiutare chi è meno fortunato di noi. E so che sono frasi che possono sembrare retoriche, ma è la verità. E queste non sono cose, non sono elementi casuali nella formazione, nella crescita di una persona. Vittorio aveva 18 anni, quindi poco più che un ragazzino, poco più che un adolescente, e così giovane decise di dedicare il suo tempo libero delle vacanze, invece che, così come è legittimissimo fare, andare al mare con gli amici piuttosto che a fare un giro in montagna, di partecipare a un campo di lavoro in Perù. Vittorio era una persona estremamente introspettiva, era una persona di una intelligenza affilatissima, lucidissima, sempre pronta a analizzare rapidissimamente le situazioni in cui si trovava, e questo fin da quando era molto giovane. Era estremamente cosciente di sé. Molti di noi, molte persone che conosco, che sono adulte o molto più che adulte, ancora non sanno chi sono, ancora non sanno quello che vogliono fare nella vita, ancora non sanno che cosa sia meglio per loro. Vittorio aveva un sentire di se, rispetto a se stesso molto chiaro, aveva le complessità e naturalmente le fragilità di qualunque essere umano, no? Però fin da molto giovane aveva sentito comunque questa spinta forte ad uscire dalla campana di vetro sotto la quale sarebbe molto comodo stare, quella della casa paterna, quella del proprio paese, quella di un lavoro comodo, di uno stipendio assicurato, di una vita sicura. Era così, era quello che lui sentiva, non credeva di dover giudicare male chi queste cose non le sentiva, ma sicuramente sapeva che molte persone non compivano certe scelte perché non erano sufficientemente informate rispetto a quello che accadeva nel mondo. Lui era convinto che informare, quindi che conoscere la verità, almeno su una parte delle persone ancora immobili, ancora lontane, no, dalla consapevolezza e dall'agire, avrebbe comunque potuto fare la differenza. Tanto è vero che il connubio tra il suo talento per la scrittura, Vittorio ha sempre scritto, era possibile incontrarlo in un locale piuttosto che in un qualunque luogo, e aveva sempre con sé un taccuino, un quaderno, una birra, una penna, una matita, e scriveva in continuazione, era il suo canale espressivo innato, e lo faceva benissimo, come ovviamente avete tutti quanti potuto constatare. Il connubio tra questo suo talento, il suo cominciare a fare esperienza nel mondo, che adesso poi vi racconterò, perché Vittorio è arrivato in Palestina non subito, ci è arrivato dopo un percorso, dopo un percorso di apprendimento e di formazione, e la scrittura, l'esperienza, quindi quello che vedeva, e poi la scoperta del web, quindi di questo mezzo che, se usato con intelligenza e con cautela, è estremamente potente ed estremamente utile, e fu per lui un'alchimia straordinaria, perché si rese conto di poter arrivare facilmente alla mente, agli occhi, allo sguardo, all'anima delle persone attraverso la sua capacità di comunicare, raccontando quello che lui vedeva, ma soprattutto quello che lui sentiva di queste esperienze. La capacità di comunicare in maniera empatica era l'impronta digitale straordinaria di Vittorio. Qualcuno mi raccontava che leggendo gli articoli di Vittorio sul Manifesto durante l'attacco a Gaza di Piombo Fuso, ci ricordiamo che Vittorio era l'unico italiano rimasto a Gaza durante quelle 3 settimane di massacro della popolazione civile palestinese di Gaza da parte dell'esercito israeliano, e Vittorio era l'unico italiano che riusciva a dare notizie da Gaza, e quindi era la fonte per tutti i media italiani, sostanzialmente, almeno per quelli che volevano dire la verità. Qualcuno mi ha detto: io leggendo gli articoli di Vittorio sentivo di non leggere la parola di un giornalista, sentivo di leggere la parola di un uomo che prima di tutto era immerso fino al collo in quella situazione, la percepiva dentro di sé, la soffriva, la pativa, non era un osservatore distaccato come in teoria, entro certi limiti naturalmente, dovrebbero essere i giornalisti. E difatti Vittorio non era un giornalista, non era solo un giornalista, non era solo un attivista, era una creatura speciale anche nel modo in cui ha scelto di fare l'attivista. Prima con qualcuno appunto si discuteva di come lui si autodefiniva. Vittorio non era un cooperante, Vittorio non faceva parte dei circuiti della cooperazione internazionale, che sono circuiti ormai che rappresentano più una forma di colonizzazione di business piuttosto che altro. Questa è la mia opinione e mi prendo la responsabilità di quello che dico. Vittorio era soprattutto un uomo libero che aveva scelto di, appunto, di seguire la sua indole. E per i primi anni, appunto, dai 18 anni in Perù fino a quando arrivò a Gaza, decise di seguire un percorso. Lui dedicava tutto il suo tempo libero a esperienze all'estero, in luoghi del mondo tipicamente devastati dalla povertà, dal dolore, dalla guerra, per cui i Balcani, la Russia, l'Africa. Fu un percorso graduale, così come doveva essere. Vittorio era molto serio rispetto a quello che faceva, era una persona estremamente, uso una parola un po' antipatica, ma era estremamente professionale in quello che lui faceva. Sapeva che bisogna essere molto preparati, molto attenti, avere una grande esperienza per poter fare quello che faceva in una terra complicata e pericolosa come la Palestina e a maggior ragione in un luogo poi come Gaza. Quando Vittorio arrivò per la prima volta in Palestina, e quindi dopo questo percorso, fu sostanzialmente una sorta di, lo dico banalizzando, di colpo di fulmine, nel senso che sentì subito una grande vicinanza a questa popolazione, che è una popolazione straordinaria, chiunque sia stato in Palestina, chiunque abbia anche solo conosciuto dei palestinesi, si rende conto che la tenacia e la straordinaria capacità di resistenza di queste persone che vivono in una situazione che nessuno di noi sopporterebbe, credo, neanche per un mese, e loro la sopportano da più di 60 anni, mantenendo talvolta anche molta ironia. Sono persone solari, sono persone che non si piangono addosso, che non fanno mai le vittime, sono persone che vogliono solo la libertà, non vogliono la carità. Fu un colpo di fulmine, e da quel momento sostanzialmente tutta l'attività di attivista per i diritti umani di Vittorio fu dedicata alla Palestina, fatta eccezione per alcune interruzioni, come quando per esempio decise di andare in Congo a fare l'osservatorio internazionale durante le prime e ultime elezioni, diciamo, regolari che ci furono nella Repubblica del Congo, perché in un certo periodo Vittorio fu escluso, bannato da Gaza e dalla Palestina. Vittorio, come molti attivisti, era finito su una blacklist, una lista nera, in cui lo Stato di Israele sostanzialmente elenca tutte le persone che ritiene indesiderate. Naturalmente le persone indesiderate sono le persone che vanno in Palestina e necessariamente devono passare attraverso Israele per aiutare i palestinesi. Vittorio naturalmente era uno di questi, perché era stato in Palestina tante volte, perché si era occupato di tanti progetti, quindi comunque era diventato un nome noto in qualche modo. Ha cercato di rientrare in Palestina da Tel Aviv, è stato messo in carcere nel centro di detenzione dell'aeroporto Ben Gurion, è stato malmenato, è stato picchiato, ha cercato di rientrare in Palestina dalla Giordania, dove è stato di nuovo preso, massacrato di botte, buttato al di fuori del confine. C'è stato un periodo in cui Vittorio pensava che non sarebbe mai più riuscito a rientrare in Palestina, comunque non ci sarebbe riuscito per molti anni. E ricordo di non averlo mai visto così disperato come quando pensava che non avrebbe potuto raggiungere quella terra, ma una disperazione veramente sincera e devastante, perché sentiva di dover tornare, sentiva di dover dare il suo contributo. Nel 2007, io credo che tutte le persone che sono sedute qui stasera conoscano la situazione di Gaza. Io brevemente dico proprio due parole. Gaza, la striscia di Gaza è veramente un fazzoletto di terra microscopico, è uno dei luoghi al mondo a più alta densità di popolazione, c'è 1,5 milioni di persone che vive circa in 10 chilometri per 3, ecco, per 4, quindi potete immaginarvi insomma l'affollamento di questa striscia. Quando nel 2006, dopo regolari elezioni in Palestina, Hamas vinse le elezioni e si insediò il governo di Hamas a Gaza, Israele decise che per ragioni di sicurezza, nonostante fossero state elezioni regolarissime, per ragioni di sicurezza, perché considerava comunque Hamas un, diciamo, un soggetto politico di stampo terroristico, e visto che si era insediato a Gaza, Gaza con tutto il suo 1,5 milioni di persone, bambini, donne, uomini, anziani e così via dicendo, sarebbe stata bloccata, chiusa, embargo, un assedio sostanzialmente. Dal 2006 ad oggi questa situazione non è ancora cambiata. A Gaza si può accedere via terra solo se si è molto fortunati, da Israele solo se Israele vuole, dall'Egitto solo se l'Egitto vuole, compreso il nuovo Egitto che non è poi così tanto nuovo, ma non apro questa parentesi, sennò andiamo davvero troppo lunghi. Si può arrivare a Gaza via mare, anche il mare che secondo il diritto internazionale è di gestione e di proprietà e di controllo gazauo, le 20 miglia davanti alle coste di Gaza sono sotto il controllo palestinese. Da quando Gaza fu messa sotto assedio, anche la parte, diciamo, via mare, che poteva essere quella che consentiva a Gaza di avere ancora un canale di comunicazione col resto del mondo, è stata bloccata. Bloccata significa che i pescatori non possono andare in mare perché vengono attaccati dalle navi da guerra, e bloccata significa che chiunque tenti di arrivare passando da acque internazionali ad acque gazaue viene bloccato, attaccato dalla marina israeliana. Nel 2007 alcuni diciamo visionari, attivisti che si occupavano di Palestina, che facevano parte dell'ISM e di altre associazioni, decisero che però era il caso di fare un tentativo, quindi era il caso, visto che il diritto internazionale consentiva di arrivare a Gaza via mare, se tutti noi decidessimo di prendere dei gommoni, metterci in mare, navigare in acque internazionali, passare in acque gazao e arrivare al porto di Gaza City, noi, secondo la legge, saremmo legittimati a farlo. Nessuno ci potrebbe attaccare. Sappiamo benissimo che non è così. Chi ha anche solo seguito le vicende della Freedom Flotilla sa che cosa è successo. Si creò un progetto, si creò un movimento, il Free Gaza Movement, di cui Vittorio era parte integrante. In realtà in Italia all'epoca, quando si creò, diciamo, eravamo molto 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 pochi, si raccolsero dei fondi, vennero comprate due barchette, veramente in condizioni abbastanza improbabili, e ve la faccio breve: queste due barchette, con una quarantina di attivisti provenienti da ogni parte del mondo, giornalisti, c'era Al Jazeera, la BBC, c'era persino un giornalista di Rolling Stone, per dire, a bordo, perché era veramente un tentativo sul quale nessuno avrebbe scommesso, credo, neanche un centesimo. Il 23 agosto del 2008 queste due barchette, con a bordo anche Vittorio, arrivarono a Gaza, e quella fu la prima volta che Vittorio mise piede a Gaza, e dopo quella volta sostanzialmente rimase.
Scusami, prego, figurati. Ma se mi avete visto a manovrare con computer e telefono, perché sono davvero in molti che scrivono e ci confermano di essere online anche da Gaza.
Fantastico.
Credo sia bello salutarli,
sì,
in
no,
diretta.
Sì, assolutamente, assolutamente. Arrivati a Gaza, quel giorno fu un giorno in cui si fece veramente la storia, non soltanto perché vennero creato l'assedio, venne creato anche un precedente importante, cioè nel momento stesso in cui queste due imbarcazioni arrivarono al porto di Gaza, questo significava che era legittimo farlo. Venne fatta anche la storia perché fu la dimostrazione del fatto che, sempre un po' retoricamente, davvero volere potere. Le persone che crearono quell'iniziativa, che riuscirono a rompere l'assedio in quel giorno, erano veramente persone come noi, come siamo noi qui in questa sala, che avevano semplicemente deciso che quando è troppo è troppo, che anche se eravamo italiani, francesi, americani, canadesi, non importava, perché siamo tutti cittadini del mondo, e perché se io fossi nata in Palestina avrei ringraziato, come dire, la vita a sapere che c'erano persone in altri paesi del mondo che si ricordavano di me, di come stavo vivendo. Diciamo che quel 23 agosto 2008 iniziò una nuova fase, direi straordinaria, poi dell'impegno e di conseguenza della vita di Vittorio, perché Vittorio era soprattutto il suo impegno, era quello in cui credeva, lui aveva sostanzialmente deciso che la sua vita era al servizio dell'altro. La sua vita era, secondo lui, è stata creata per dedicarsi all'altro. Da quel 23 agosto 2008 a, purtroppo, appunto il 15 aprile, che voi ricordate, ahimè, bene, Vittorio non si allontanò più da Gaza, se non per brevissimi periodi, 1 o 2 mesi. Una prima volta perché lui era a bordo di un'imbarcazione di pescatori, era l'autunno appunto del 2008, era arrivato a Gaza da poco, e lui e gli altri attivisti dell'ISM accompagnavano i pescatori a pescare, proprio perché speravano che la presenza di figure internazionali a bordo di queste imbarcazioni potessero fungere da deterrente alle navi da guerra che arrivavano e puntualmente, quotidianamente, ma lo fanno ancora oggi, sparavano addosso a questi pescatori. Allora Vittorio e gli altri, muniti di altoparlante, speravano che, gridando "siamo disarmati, siamo internazionali", tutto questo potesse in qualche maniera non accadere. Tipicamente accadeva. Quella volta addirittura la barca su cui era a bordo Vittorio venne abbordata, vennero arrestati, Vittorio si buttò in acqua cercando di scappare nuotando. Era una persona estremamente coraggiosa, a volte al limite dell'incoscienza. Venne ripescato, venne colpito con un taser, che è un'arma che, diciamo, ti dà una scarica elettrica molto potente e ti stordisce sostanzialmente, pericolosissima peraltro. Venne arrestato e alla fine... Io vi dicevo che potrei parlare una settimana, perché ognuna di queste storie dovrebbe essere raccontata nei dettagli. Alla fine fu espulso, tornò in Italia e naturalmente voleva ritornare a Gaza. E quindi, quando ripartirono le successive due imbarcazioni del Free Gaza Movement, a bordo c'era di nuovo Vittorio Arrigoni, che voleva rientrare a Gaza e che rientrò a Gaza. Rientrò a Gaza proprio alla vigilia dell'attacco di Piombo Fuso, quindi quando il 27 dicembre del 2008 ci furono i primi bombardamenti su Gaza, Vittorio era lì, con lui c'erano altri attivisti appunto dell'ISM, pochissimi, erano veramente pochi, molti internazionali erano stati fatti uscire, era stato chiesto anche a loro se volessero lasciare la striscia di Gaza, perché la situazione era pericolosissima, e tutti quanti loro avevano deciso che se i palestinesi dovevano rimanere sotto le bombe ci sarebbero rimasti anche loro, e si rifiutarono di andarsene. Questo anche per dirvi qual era il senso compartecipazione con cui Vittorio faceva quello che faceva, cioè si spendeva esattamente affrontando le stesse condizioni che affrontavano gli altri, senza privilegi, senza sconti, costasse quel che costasse. Ed è costato. Credo che tutti ricordiate come in quel periodo i suoi racconti di quello che vedeva, di quello che faceva, del massacro di civili a cui loro hanno assistito, loro aiutavano anche i paramedici sulle ambulanze, quindi si trovavano veramente in prima linea, si trovavano a raccogliere i feriti, a raccogliere le vittime, si trovavano a vedere le ambulanze massacrate, no? Quando si dice sparare sulla Croce Rossa, ecco, l'esercito israeliano lo fa senza porsi il minimo problema. L'esercito israeliano in quella circostanza bombardò la sede dell'ONU, bombardò le moschee, bombardò gli ospedali, bombardò e distrusse tutto, anche diciamo anche tutto quello che persino in guerra non si dovrebbe distruggere. Esistono anche delle regole, come dire, di, chiamiamola così, di civiltà anche durante una guerra, e loro non le rispettarono. Chiaramente fu un'esperienza scioccante, nessuno di loro fu più la stessa persona dopo Piombo Fuso. Piombo Fuso, quando Vittorio nel suo libro racconta dell'esempio, no, dei cuccioli in una scatola che non possono scappare, massacrati, quella era la situazione di Gaza, non c'era via d'uscita, c'erano bombardamenti in continuazione, poi ci fu l'invasione di terra, quindi potete immaginarvi una persona come Vittorio che aveva un canale empatico aperto con tutte le persone con cui veniva in contatto, come può aver vissuto quell'esperienza. Quando rientrò poi in Italia a settembre-ottobre del 2009, era stato pubblicato il suo libro, era stato tradotto in tedesco, in inglese, e quindi lui si dedicò in quei mesi, diciamo in quell'autunno, inverno, sostanzialmente a portare la sua testimonianza, a portare la testimonianza dei contadini, dei pescatori, delle vittime di Gaza, veramente dovunque, in Germania, in Italia credo che insomma si trovò a raccontare quello che aveva vissuto e a incontrare le tantissime persone che erano, come dire, che l'avevano letto, che l'avevano seguito e che volevano, come dire, incontrarlo di persona. Il resto lo sapete, all'inizio del 2010 rientrò a Gaza dopo la Gaza Freedom March al Cairo, che andò come andò, dopodiché continuò a fare il suo lavoro di attivista, il suo lavoro di informazione. Era riuscito a farsi conoscere tantissimo, era diventato il punto di riferimento sostanzialmente per quello che accadeva a Gaza in Italia, ma non solo in Italia. E oggi credo che tutti noi ci rendiamo conto, anche semplicemente aprendo internet, non dico i giornali e le televisioni, perché i giornali e le televisioni di Palestina non ne parlano, non ne hanno mai parlato e forse non ne parleranno mai. Ma la mancanza di Vittorio, oltre alla sua mancanza in generale, si sente in maniera drammatica, perché lui era una cassa di risonanza per quello che accadeva ai palestinesi e a Gaza in particolare. Lui era puntualissimo, lui ogni minuto, che fosse notte o giorno, se c'era qualcosa da segnalare, fosse anche che in quel momento stava passando un F-16 su Gaza, e ne passavano tantissimi, ne passavano sempre, perché purtroppo è così, lui sentiva il dovere di dirlo, perché questo ci faceva capire in che tipo di condizioni vivano quotidianamente in quella terra. Ed è chiaro che il lavoro, molti si immaginano che fare l'attivista possa essere tutto sommato un'attività da, così, un'attività che si fa volontariamente, che tutto sommato non è poi così pesante, si sta a seguire qualche progetto. In realtà quello che Vittorio faceva a Gaza era un lavoro estenuante, di raccolta informazioni, di creazione di relazioni con la popolazione locale. Lui era una persona che viveva con i palestinesi. Voi non avete idea di quante associazioni, ONG, di come la cooperazione internazionale viva queste terre. Non entrano in contatto con le persone, non entrano in contatto con la gente per la quale sono lì a sostanzialmente spendersi. Non si parlano, non sanno come vivono, Vittorio aveva deciso di imparare l'arabo, voleva comunicare con loro nella loro lingua, frequentava i luoghi che frequentavano loro, era un palestinese, tutti i palestinesi di Gaza è la prima cosa che ci dicono. Vittorio era uno di noi, questa era casa sua, noi eravamo la sua altra famiglia. E era una persona che si spendeva in modo quasi, come posso dire, quasi missionario, passava le notti a rispondere a tutti quelli che gli scrivevano, magari non rispondeva subito ma poi lo faceva, aveva una cura infinita per le cose che scriveva, voleva che fossero sempre chiare, perfette, controllava ogni singola notizia, era un giornalista vero, ma molto più dei tanti giornalisti che purtroppo sporcano i nostri giornali. Non ha mai scritto un'imprecisione, piuttosto controllava, ricontrollava, chiedeva supporto, ma su questo era di una professionalità straordinaria. E ci tengo a dire che l'ordine dei giornalisti, insomma, attraverso con i tanti passaggi burocratici che ci sono, non è mai riuscito comunque lui a prendere nemmeno il tesserino di pubblicista, e questo trovo che sia scandaloso, e penso che dovrebbero pensare comunque a provvedere, insomma, quantomeno per una questione simbolica. Vittorio è sempre stato a Gaza, in Palestina, tutto quello che ha fatto è sempre stato fatto assolutamente senza guadagnare un euro. Vittorio era a Gaza e si sosteneva con il sostegno di tutti voi all'ISM, le persone che sapevano come loro vivevano, quindi non era una persona stipendiata, era una persona che veramente aveva deciso comunque di fare dei sacrifici infiniti per fare quello che faceva. Io spesso parlavo di vocazione, anche se è una parola che tipicamente si usa in ambito religioso, ma con vocazione intendo proprio dire, Vittorio era una persona laica, assolutamente, ma quello che lo spingeva a fare quello che faceva per me era pari a una vera e propria vocazione. Credo che... lo dicevo prima, Vittorio sarebbe molto felice di sapere che ci sono persone qui stasera, ma ripeto, non lo dico per falsa lusinga, è la verità. Per lui la cosa più importante era che questa rete che si era creata attorno a lui si mantenesse e si ingrandisse sempre di più. Per lui il fatto di riuscire a passare il suo messaggio, il messaggio era: dobbiamo sapere cosa succede, ma poi dobbiamo anche agire, perché se nessuno poi agisce in prima persona le cose non cambieranno mai. Naturalmente, come dicevo all'inizio, non si pretende che si agisca come sapeva fare lui, perché di Vittorio Arrigoni penso che ne nasca uno ogni millennio, ma credo che quello che lui è riuscito a smuovere sia miracoloso, ma lo dico sul serio, lo dico soprattutto perché penso che soprattutto in questo paese, che è un paese ormai addormentato da anni di lavaggio del cervello, di sistemi di comunicazione che hanno creato secondo me delle nuove generazioni che insomma danno poco da sperare, ma in questo paese lui è riuscito veramente a creare, a mettere davvero insieme, a far incontrare, a fare smuovere tantissime persone. Si può essere interessati, io ci tengo a dire questo, per Vittorio la sua vita era lottare per la Palestina. Molti mi chiedono, ma perché la Palestina? Cioè perché non il Sudan, la Nigeria, i posti al mondo dove, voglio dire, ci sono dei problemi veramente gravi, sono tantissimi. Ma quello che aveva colpito Vic era che la Palestina rappresenta veramente, è una sorta di simbolo in qualche modo di tutte le ingiustizie, cioè di un sopruso protratto nel tempo, nell'indifferenza di tutta la comunità internazionale, di un popolo che resiste anno dopo anno, che rappresenta veramente, come dire, quello sbilanciamento e quella forma di ingiustizia intollerabile che poi si ritrova anche in altre parti del mondo, ma che in Palestina è decisamente esasperato. Vittorio diceva sempre, io non, come dire, a me non importa, ci sono persone che magari non sentono questa causa come la posso sentire io, per me l'importante, uno si può appassionare, a occupare di, non so, della politica italiana, si può occupare di tante altre cose, l'importante è essere vigili, essere informati e soprattutto non pensare che tanto non si può fare niente. Questo era, secondo me, la grande energia di Vittorio, stava soprattutto nel passare questo messaggio. Io sono qui, mi metto in prima persona con il mio corpo, la mia vita, giorno dopo giorno, se lo faccio io e se penso che nonostante la complessità di questa situazione, la mia presenza possa in qualche modo portare un cambiamento, se ci credo io, ci possiamo credere tutti. E questo mi piace ricordare di lui, perché credo che sarebbe felice di sapere che ora che lui non c'è più qui, diciamo, fisicamente, in realtà è rimasto come avrebbe voluto rimanere, cioè in quello che noi continueremo poi a fare.
Ecco, grazie a Maria Elena. Credo che davvero più che una libera biografia abbiamo un po' rivissuto la figura di Vittorio. Ci pare sicuramente di conoscerlo di più, per quanto chi come me l'ha conosciuto purtroppo solo a seguito della sua morte tanto tragica. Sicuramente non è mai abbastanza. Ci tenevo, proprio per non apparire scortese, che i vari movimenti al computer era per rispondere anche a numerosi ascoltatori. In questo momento devo dire che ci batte chi è in linea, nel senso che abbiamo connesse più persone di quanto siamo presenti, credo sia comunque un risultato. Abbiamo anche una connessione da Gaza, come ho detto prima, ci mandano saluti, faccio alcuni nomi: Elena Bellini, che ringrazia e manda un abbraccio a Maria Elena. Violetta Nobili Saviola ci scrive da Roma, mentre abbiamo anche la signora Egidia Beretta, credo la mamma di Vittorio, che assicura di essere assolutamente in ascolto. Io vi ricordo anche che chi vorrà poi riascoltare questa trasmissione, proprio sul sito di Gandino, gandino.it, nella sezione della web radio, potrà riascoltare questa serata e pubblicheremo online anche i link ai video che poi passeremo a vedere. E questo mi aiuta per collegarci alla fase successiva che ora avremo, perché abbiamo pensato che per rendere presente la figura di Vittorio Arrigoni non bastasse la sola prosa, se così mi può essere consentito di dire, di Maria Elena, che ancora ringrazio, ma potessero essere le parole stesse di Arrigoni e soprattutto anche alcuni video. Quindi abbiamo Giovanna Giudici, che avremo poi modo di far sì che possa anche salutare, è stata davvero un po' l'anima di questa serata e questo credo vada riconosciuto assolutamente, ma abbiamo anche Paolo Carnazzi, che grazie anche alla sua fresca carriera di attore, per la quale gli facciamo tanti auguri, ci consentirà di ascoltare proprio le parole di Vittorio. Alterneremo quindi, senza soluzione di continuità, senza quindi che la mia voce fastidiosa possa interloquire, sia le parole lette da Paolo, sia soprattutto i video che vedremo proiettati. Io, consentitemi ancora di ricordare a chi è online che sulle pagine Facebook dell'evento Parliamo di Pace e di Gandino.it Web Radio potete postare i vostri commenti, potete farlo anche al 338-533-6162, che è il numero di cellulare che riceve gli SMS, oppure direttamente anche su quella che è il profilo Facebook, ripeto, dell'evento. C'è anche la mail, che è webradio@gandino.it. Evidentemente questo è un avviso per chi ci segue da casa. Il nostro Enrico Canali in regia qui dietro mi ha segnalato già più di una cinquantina di contatti distribuiti davvero in tutta Italia. Credo sia un bel risultato e ne siamo davvero orgogliosi. Grazie, ascoltiamo Paolo Carnazzi.
Guernica in Gaza, 27 dicembre 2008. Il mio appartamento di Gaza dà sul mare. Ha una vista panoramica che mi ha sempre riconciliato il morale, anche quando ero affranto per la miseria a cui è costretta una vita sotto assedio. Prima di stamattina, quando, dalla mia finestra, si è affacciato l'inferno. Ci siamo svegliati sotto le bombe oggi a Gaza, e molte sono cadute a poche centinaia di metri da casa mia, e molti miei amici ci sono rimasti sotto. Siamo a 210 morti accertati finora, ma il bilancio è destinato a crescere. Una strage senza precedenti. Hanno spianato il porto e raso al suolo le centrali di polizia. Mi riferiscono che i media occidentali hanno digerito e ripetono a memoria i comunicati diramati dai militari israeliani, secondo i quali gli attacchi avrebbero colpito chirurgicamente solo le basi terroristiche di Hamas. In realtà, visitando l'ospedale di Al-Shifa, il principale di Gaza City, abbiamo visto dei corpi distesi nel cortile, alcuni in attesa di cure, la maggior parte degni di sepoltura, decine di civili. Avete presente Gaza? Ogni casa è arroccata sull'altra, ciascun edificio è posato sull'altro. Gaza è il posto al mondo a più alta densità abitativa, per cui se bombardi a 10.000 metri di altezza è inevitabile che tu faccia una strage di civili. Ne sei cosciente e colpevole. Non si tratta di errore. Decine di grembiulini azzurri svolazzanti si sono macchiati di sangue.
Mi chiamo Vittorio Rigoni, sono un attivista per i diritti umani dell'ISM, International Solidarity Movement. Sono arrivato a Gaza il 23 agosto 2008 grazie a quell'impresa epica delle barche del Free Gaza Movement. Una cinquantina di attivisti per i diritti umani provenienti da 18 differenti paesi abbiamo rotto l'assedio di Gaza via mare, un assedio che durava da più di 40 anni. Quel giorno c'erano migliaia di palestinesi ad attenderci al porto, ad attendere le prime barche internazionali dal 1967. Con una decina di questi attivisti ho deciso di rimanere a Gaza. Insieme abbiamo ricomposto il gruppo ISM, International Solidarity Movement Gaza. L'International Solidarity Movement a Gaza aveva cessato ogni attività in seguito all'uccisione da parte dell'esercito israeliano di due dei nostri compagni, Rachel Corrie e Tom Handler. Con l'ISM ci siamo subito dati da fare, cercando di localizzare le prime necessità della popolazione civile. E nei pescatori di Gaza City abbiamo identificato una delle urgenze in cui potevamo essere coinvolti e dare una mano, un sostegno. Dovete sapere che le leggi internazionali riconoscono a 20 miglia dalla costa acque a sovranità palestinese. Nonostante ciò, l'esercito israeliano ha imposto un limite illegale, unilaterale, di 3 miglia dalla costa. Oltre questo limite i pescatori non potrebbero andare a pescare. Immaginate che cosa significa per i pescatori di Gaza City fermarsi a 3 miglia dalla costa. Le acque vicino alla costa sono molto inquinate, sterili di pesci, anche perché dopo i bombardamenti dell'ultimo massacro hanno bombardato gli impianti fognari, le acque sono molto sporche, per cui quotidianamente i pescatori sfidano questo limite illegale imposto da Israele, e quando lo fanno, io che abito qua dinanzi al porto sono testimone oculare di ciò che avviene, vale a dire navi da guerra israeliane che attaccano questi rudimentali pescherecci palestinesi. Con l'ISM nei mesi di settembre, ottobre e novembre abbiamo scortato come scudi umani i pescherecci palestinesi e abbiamo ottenuto dei risultati eclatanti, già che la sola nostra presenza come deterrenza ai crimini israeliani ha fatto sì che questi pescatori riuscissero ad andare a pescare ben oltre le 3 miglia. I pescatori ci hanno fatto vedere delle statistiche. Una giornata con noi a 15 miglia dalla costa equivaleva a una settimana di lavoro, quando non possono andare oltre le 3 miglia. Il 18 gennaio, alla fine dei bombardamenti, Israele ha dichiarato un chilometro entro il confine israelo-palestinese zona militare inaccessibile. Rendetevi conto cosa significa un chilometro per una striscia di terra come Gaza, che in alcuni parti è larga, o meglio dire stretta, solo 6 chilometri. Entro questo chilometro ci sono migliaia di palestinesi che ci vivono, e se non ci vivono ci sopravvivono. Sempre dal 18 gennaio dovrebbe esserci una tregua in corso, in realtà 23 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, molti dei quali civili, fra i pescatori e i contadini a est di Khan Yunis, come dove ci troviamo adesso, in questo villaggio Al-Farain, tre contadini sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Come attivisti dell'International Solidarity Movement scortiamo i contadini a lavorare sulle loro terre vicino al confine e cerchiamo di proteggerli con i nostri corpi, ci poniamo come scudi umani. Contemporaneamente documentiamo i quotidiani crimini di cui si macchia l'esercito israeliano ai danni di questi civili disarmati. Questi contadini che hanno speso tutti i loro loro soldi per seminare nel periodo di settembre ottobre sono costretti in questo periodo ad andare a raccogliere cosa avviene al confine, e ogni volta siamo testimoni di ciò che avviene, vale a dire agricoltori, contadini che coltivano il loro pezzamento di terra, cecchini israeliani che si appostano al confine e bellamente sparano con l'intento di uccidere o ferire questi civili disarmati. C'è da notare che i soldati israeliani sanno chiaramente che i palestinesi, i contadini, sono disarmati, come sanno chiaramente che quando li accompagniamo noi ci conoscono, sanno che siamo attivisti, siamo disarmati. Ciò non interessa loro. Sparano, feriscono e uccidono.
Io provengo da una famiglia del nord Italia, sono nato e cresciuto in un paese che si chiama Bulciago e devo dire che devo ringraziare i miei genitori per l'educazione che mi hanno impresso fin dalla primissima infanzia, un'educazione basata sostanzialmente sul rispetto fra le persone, fra l'uguaglianza, e un'educazione basata anche sulla lotta contro le ingiustizie, per cui già nella primissima infanzia ho dato un po' sfogo a questa che è la mia natura. Non riesco a stare tranquillo, non riesco a stare passivo dinanzi a una situazione di ingiustizia. Sì, io ho studiato come ragioniere, come contabile, e in realtà ho esercitato la professione di ragioniere solo per alcuni mesi. Ho iniziato quindi a fare un lavoro manuale, che però mi dava tempo e libertà di pensiero. Ho fatto per più di 10 anni l'autista, guidavo i camion con mio padre. Questo durante un anno facevo tipo 10 mesi di lavoro come autista, mi prendevo 2 mesi all'anno per me. Cosa facevo durante questi 2 mesi? Non andavo certo in vacanza, al mare, nei villaggi turistici. Impegnavo questo tempo libero per me per fare cose che veramente sentivo. Io mi sono fermato appunto al liceo, non ho mai frequentato un'università, ho frequentato forse un'altra università, l'università della strada, ho iniziato a viaggiare per il mondo, ho iniziato a fare esperienze di volontariato, sono stato, si può dire, in tutta Europa, con diverse organizzazioni internazionali. Salam aleikum. Ovviamente, venendo da una famiglia di sinistra che mi ha dato una certa educazione, sapevo benissimo della situazione palestinese, dell'occupazione. Non ci sono mai arrivato finché non sono andato in Palestina. Ho aspettato che la Palestina mi chiamasse, nel senso che non mi sentivo pronto, un'esperienza così forte. Per cui appunto ho viaggiato molto, ho viaggiato in Est Europa, in Africa, sempre facendo volontariato. Poi a un certo momento mi è stato proposto l'esperienza palestinese e ho detto ok, adesso ho maturato un'esperienza tale che mi permette di andare in Palestina. La prima volta che sono andato in Palestina avevo 27 anni.
Yalla, yalla, yalla!
Come ho detto, sono rimasto molto, molto scioccato dalla situazione e molto determinato nel vedere quanto gli internazionali potevano fare al fianco dei palestinesi in difesa dei loro diritti umani. Ma quando mi chiedono, ma come mai Victor ha deciso di sacrificare una parte, buona parte della tua vita alla Palestina, come mai hai lasciato una vita di comodità, di comfort per venire qui a Gaza, rispondo sempre, com'è possibile non fare altrimenti, com'è possibile starsene in Italia e Farà finta che dall'altra parte del Mediterraneo, perché comunque l'Italia è appena dall'altra parte del Mediterraneo, come è possibile vivere in questa sorta di sfera di cristallo in cui si vive di indifferenza e si fa finta di non sapere che giusto al di là del Mediterraneo, che i nostri vicini di casa, Gaza è il vicino di casa dell'Italia, dell'Europa, soffrono un'ingiustizia così forte. Io sono più meravigliato che la gente faccia finta di non vedere, di non sentire quella sofferenza che c'è poco distante da loro, della loro sorpresa di me che lascio tutto per venire qui a soffrire insieme ai palestinesi.
Oh my God!
Ma come?
Oh my God!
Fabio!
Ah, Fabio, come ce l'ha tutto,
Fabio? Ole! Mastica!
Luce, per cortesia. Ecco, scusa Paolo, possiamo eventualmente lasciare in penombra solo la zona, perfetto, possiamo lasciare così anche per i video.
Fantasmi che chiedono giustizia. 3 gennaio 2009. L'emergenza è fermare subito le bombe, prima ancora che far arrivare i rifornimenti di viveri. I cadaveri non mangiano, vanno solo a concimare la terra, che qui a Gaza non è mai stata così fertile di decomposizione. I corpi smembrati dei bimbi negli obitori, invece, dovrebbero nutrire i sensi di colpa negli indifferenti, verso chi avrebbe potuto fare qualche cosa. Le immagini di un Obama sorridente, che gioca a golf alle Hawaii, sono passate su tutte le televisioni satellitari arabe come in spregio alla cappa di lutto che incombe su queste terre. Qua giù, comunque, nessuno si era mai illuso che bastasse il pigmento della pelle a marcare radicalmente la politica estera statunitense. Ieri Israele ha aperto il valico di Erez per far evacuare tutti gli stranieri presenti a Gaza. Noi internazionali dell'ISM siamo gli unici a essere rimasti. Per rispondere al governo di Tel Aviv, oggi abbiamo convocato una conferenza con la quale abbiamo spiegato le motivazioni che ci costringono a non muoverci da qui. Ci ripugna che i valichi vengano spalancati per evacuare cittadini stranieri, gli unici possibili testimoni di questo massacro, e non si aprano in direzione inversa, per far entrare i molti medici e infermieri europei che sono pronti a venire a portare assistenza ai loro eroici colleghi palestinesi. Non ce ne andiamo, perché riteniamo essenziale la nostra presenza come testimoni oculari dei crimini contro l'inerme popolazione civile, ora per ora, minuto per minuto. Siamo a 445 morti, più di 2.300 feriti, decine dispersi. 73 al momento in cui scrivo, i minori maciullati dalle bombe. Finora Israele conta 3 vittime in tutto. Non siamo fuggiti come ci hanno consigliato i nostri consolati, perché siamo ben consci che il nostro apporto sulle ambulanze, come scudi umani e nel dare prima assistenza ai soccorsi, potrebbe rivelarsi determinante per salvare vite. Anche ieri un'ambulanza è stata colpita a Gaza City. Il giorno prima 2 medici del campo profughi di Jabalia erano morti, centrati da un missile sparato da un elicottero Apache. Personalmente non mi muovo da qui, perché sono gli amici ad avermi pregato di non abbandonarli. Quelli ancora vivi, ma anche quelli morti, che come fantasmi popolano le mie notti insonni. I loro volti, diafani, ancora mi sorridono. Io e i miei compagni siamo coscienti degli enormi rischi a cui andiamo incontro, questa notte più delle altre, ma siamo certo più a nostro agio qui, nel centro dell'inferno di Gaza, di quanto lo saremmo mai stati nei paradisi metropolitani europei o americani, dove la gente festeggia il nuovo anno e non capisce quanto in realtà sia complice di tutte queste morti di civili innocenti. Restiamo umani.
Sempre dichiarato al mondo di questa era una guerra di difesa, come sono stati testimoni durante quei 22 giorni. Innanzitutto non si trattava di guerra, perché non c'erano due eserciti che si affrontavano su un fronte, ma uno degli eserciti più forti del mondo, quello israeliano, che ha attaccato una striscia di terra minuscola come la striscia di Gaza, in cui sono imprigionati 1.500.000 di persone, con l'intento di fare una strage di massa. Israele ha dichiarato al mondo che i suoi attacchi erano operazioni chirurgiche atte a debellare dalla striscia di Gaza il terrorismo di Hamas. Noi che siamo stati testimoni oculari di cosa è stato il massacro, abbiamo visto che le uniche operazioni chirurgiche erano quelle negli ospedali palestinesi, in cui si amputavano gambe e braccia di feriti. L'ospedale è stato dato alle fiamme, attaccato con bombe al fosforo bianco. I pompieri non hanno potuto intervenire perché erano sotto il tiro di cecchini che erano piazzati un po' su tutti i tetti della zona di Tell el-Awwa. I pazienti, i dottori, i paramedici non hanno potuto fare altro che guardare un'ala dell'ospedale andare ridursi in cenere. Sono riusciti a evacuare tutti i pazienti allo Shifa. Il problema è che molti malati erano gravi e necessitavano di ambulanze specializzate per il trasporto di questi malati gravi che i palestinesi di Gaza non possiedono, per cui è stata una giornata drammatica. Finito il massacro, dopo il 18 gennaio, ho incontrato qui un giornalista della BBC che, guardando stupefatto l'ospedale ridotto in cenere, mi ha chiesto: com'è stato possibile per l'esercito israeliano scambiare un ospedale per una base militare di Hamas? Io gli ho spiegato per lo stesso motivo per cui c'erano degli snipers sui tetti che sparavano a qualsiasi cosa che si muovesse in questo quartiere. Quando Israele inizia ad attaccare gli ospedali e le ambulanze, come attivisti dell'International Solidarity Movement diciamo immediatamente una conferenza stampa per comunicare a Israele che da quel giorno noi internazionali saremmo saliti a bordo dalle ambulanze, sperando che la nostra presenza fungesse da deterrente ai crimini di guerra di cui Israele si è macchiato per i 22 giorni di massacro. Durante i bombardamenti ad un certo punto ci siamo resi conto, quando è stata bombardata la sede dell'ONU, che Israele si disinteressava della nostra presenza. E Netta Golam, che è un po' la nostra coordinatrice dell'ISM a Gerusalemme, e ci ha ordinato, ricordo che ci aveva proprio ordinato di scendere dalle ambulanze perché alla fine se no saremmo rimasti uccisi, noi non ce la siamo sentita, non abbiamo fatto altro che riunire i paramedici e i medici palestinesi e chiedere a loro cosa volessero che noi facessimo. Allora ricordo che all'unisono dottori e paramedici ci dissero che con noi sulle ambulanze sparavano lo stesso, ma sparavano un po' di meno, per cui nonostante i rischi altissimi siamo rimasti con i nostri amici paramedici. Che fa la cavebbe? Andala! Mashabia! Shabbe Shabbia! Durante il massacro sulle ambulanze palestinesi siamo stati testimoni di esperienze agghiaccianti. Israele ci impediva di andare a soccorrere i feriti, molto spesso dovevamo sostare dinanzi a fabbricati semidistrutti che i parenti del ferito ci portassero il corpo del ferito, del malato, su un carretto, perché trascinato da somari. Proprio Israele ci impediva di andare a soccorrere i feriti. Immaginatevi cosa significa vedere i vostri cari morire dissanguati, perché gli infermieri, le ambulanze non possono sopraggiungere a soccorrerli. Durante il massacro io voglio ricordare i paramedici, i medici palestinesi come le persone più eroiche che ho mai incontrato nella mia esistenza. Alla fine, dopo il 18 gennaio, 16 di questi, paramedici e medici saranno uccisi dall'esercito israeliano.
Al-Nakba, 6 gennaio 2009. Non c'è via di scampo nella striscia di Gaza. Da enorme prigione a cielo aperto, la striscia di Gaza si è tramutata in una trappola mortale. Ci si guarda sconvolti e ci si chiede se il Consiglio di sicurezza dell'ONU riuscirà questa volta a pronunciare un'unanime condanna, dopo che anche le sue scuole sono prese di mira. Qualcuno fuori di qui ha deciso davvero di fare un deserto e poi chiamarlo pace. Ci aspetta una lunga nottata sulle ambulanze, anche se l'alba da queste parti è ormai una chimera. I ripetitori dei cellulari lungo tutta la striscia sono stati distrutti. Abbiamo rinunciato a contarci. Spero di riuscire a rivedere un giorno tutti gli amici che non posso più sentire, ma non mi illudo. Qui a Gaza siamo tutti bersagli ambulanti, nessuno escluso. Mi ha appena contattato il consolato italiano. Dicono che domani evacueranno l'ultima nostra concittadina, un'anziana suorina che da 20 anni abita nei pressi della Chiesa Cattolica di Gaza, ormai adottata dai palestinesi della striscia. Il console mi ha gentilmente pregato di cogliere quest'ultima opportunità, aggregarmi alla suora e scampare da questo inferno. L'ho ringraziato per la sua generosa offerta, ma da qui non mi muovo, non ce la faccio. Per i lutti che abbiamo vissuto, prima ancora che italiani, spagnoli, inglesi, australiani, in questo momento siamo tutti palestinesi. Se solo per un minuto al giorno lo fossimo tutti, come molti siamo stati ebrei durante l'Olocausto, credo che tutto questo massacro ci verrebbe risparmiato. Restiamo umani.
Noi in Italia si dice che la prima vittima di una guerra è la verità, e non è mai stato così vero come durante l'ultimo massacro, se pensiamo che fra i primi obiettivi dell'aviazione israeliana sono stati alcune reti satellitari, i ripetitori dei cellulari, ma soprattutto durante quei terribili 22 giorni a nessun giornalista internazionale è stato concesso lasciapassare per venire a raccontare la verità. Il ruolo dei giornalisti è stato fondamentale, dei giornalisti palestinesi, dei giornalisti locali, proprio per cercare di far conoscere all'esterno ciò di criminale, di terroristico stava avvenendo qui a Gaza. Noi che siamo principalmente attivisti per i diritti umani, noi dell'International Solidarity Movement, ci siamo dovuti tramutare in reporter, essendo gli unici internazionali presenti sulla striscia, e l'abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Quotidianamente rilascevamo decine di interviste, parlavo con televisioni e radio di tutto il mondo, dal Brasile al Sudafrica, e raccontavo ciò di cui ero testimone, vale a dire obitori, ospedali pieni di donne e di bambini uccisi o gravemente feriti. C'è da ricordare che a un certo punto i giornalisti palestinesi e noi con loro siamo diventati obiettivi primari dell'esercito israeliano, che non voleva far sapere al mondo cosa stava combinando da queste parti. Sono molte le storie di cui siamo stati testimoni oculari, sono storie che mi accompagneranno per sempre nella mia vita come incubi a occhi aperti. Durante i 22 giorni di massacro non c'erano posti sicuri lungo tutta la striscia, non ci sono bunker, non ci sono rifugi difensivi lungo la striscia, non siamo a Sderot, quando cadono le bombe non si può far altro che chiudersi in casa e sperare, pregare Dio che la bomba non colpisca la tua abitazione. Noi eravamo impegnati sulle ambulanze della Mezzaluna Rossa, per cui eravamo costantemente in prima linea. Ogni tanto ci ritrovavamo fra di noi, attivisti dell'International Solidarity Movement, nei discorsi fra di noi si facevano cupi, eravamo costantemente col pensiero della morte. Personalmente io mi preoccupavo più per i miei compagni, come i miei compagni si preoccupavano per me. L'essere impegnato 24 ore al giorno sulle ambulanze e nello scrivere teneva impegnata la mente e distoglieva il pensiero di una possibile morte. Certo è che, ripeto, essendo in prima linea sulle ambulanze, era inevitabile pensare che avessimo potuto morire tutti. Il mio scrivere, da quanto mi hanno riportato in Italia, ha suscitato un effetto molto forte. Se è vero che durante il massacro ci sono state due grandi manifestazioni in Italia in solidarietà al popolo palestinese, e durante queste manifestazioni ci sono stati degli striscioni che ricordavano quello che era il mio adagio, quello che io ripetevo alla fine di ogni articolo. Il mio motto era "Restiamo umani, stay human". Queste mie parole sono apparse, ripeto, in queste due grosse manifestazioni a Roma e ad Assisi. I miei scritti hanno suscitato così tanto effetto, scalpore, che alla fine del massacro il giornale per cui scrivevo, Il Manifesto, ha deciso di trarne un libro, che è questo qui, Gaza, Restiamo Umani, che è appunto la raccolta di quei miei report durante l'offensiva. Questo libro è stato pubblicato a fine marzo e sta riscuotendo notevole successo, sta vendendo parecchie copie in Italia. I ricavati di questo libro ovviamente andranno alla popolazione palestinese. Ho deciso di destinare i miei proventi a un'organizzazione chiamata Palestinian Center for Conflict and Democracy Resolution, che si occuperà di recuperare i bambini gravemente feriti o seriamente traumatizzati dall'ultimo massacro, recuperarli dandogli un apporto psicologico a loro e alle famiglie.
Ecco, ora avremo la lettura, passiamo da Paolo Carnazzi a Patrizia, che ci leggerà l'intervento che la mamma di Vittorio, Egidia Beretta, che prima ricordavo, ha fatto in occasione del funerale. Il funerale di Vittorio si è tenuto a Bulciago il 24 aprile, era il giorno di Pasqua, era il giorno della resurrezione, forse anche un segno di un'ulteriore coincidenza, ovviamente anche voluta, e ascolteremo le parole con cui quel giorno la mamma di Vittorio chiuse la cerimonia funebre.
Gaza è stato l'ultimo approdo di Vittorio, ma la Palestina lo aveva chiamato molto tempo fa. La Jenin distrutta, le case occupate di Nablus, il muro della vergogna e dell'apartheid a Budrus, i checkpoint disseminati lungo tutta la Palestina, attraversati alzando il passaporto italiano, con i vecchi babba malati che gli caricavano sulle spalle e le donne incinte tenute per mano. Ad ogni ritorno a casa crescevano l'indignazione per le ingiustizie conosciute e la consapevolezza che il suo posto era là, in quella terra così vicina ma così abbandonata. E quando il governo di Israele gli impedì, con i modi che voi sapete, l'ingresso in Palestina, lui vi tornò per mare il 23 agosto 2008. e diventò la voce dei senza voce. Vittorio non è un eroe e non è un martire. È solo un ragazzo, come tanti di voi, che ha voluto riaffermare, con una vita un po' speciale, che i diritti umani sono universali e come tali vanno rispettati in qualsiasi parte del mondo, che l'ingiustizia va raccontata e documentata perché nessuno di noi, nella nostra comoda vita, possa dire io non c'ero, io non sapevo. Vittorio è stato un testimone, un grande attivista per i diritti umani. Da Vittorio dobbiamo apprendere la forza della coerenza agli ideali, dalla sua scelta radicale e non violenta, attingere la forza per azioni concrete, per diventare ovunque, anche noi, attivisti per i diritti umani. Noi non immaginavamo, non sapevamo in quanti voi lo amaste, in tutte le latitudini e le longitudini, e credetemi, in questi giorni di dolore questo è stato l'inaspettato soccorso ai nostri cuori feriti. Vi ringraziamo tutti e io voglio abbracciare ora, come ringrazio e abbraccio tutti i figli della Palestina, con un abbraccio particolare e riconoscente agli amici Gazzawi di Vittorio. Là era la sua seconda casa. Continuate a lavorare per la vostra terra, restando uniti, con coraggio e speranza. Ricordate che Vittorio aveva una sola parola, una sola arma, la parola e la testimonianza. Stay human, salam aleikum.
Gaza sotto assedio non ha da offrire molti giardini ben curati come questo, e questo è l'unico posto in tutta Gaza in cui si può fare una camminata a piedi nudi su un tappeto verde. Rimane pur sempre un cimitero, eppure per gli adulti questo è un posto dove poter meditare, dove poter riposare, e per i bambini è un luogo di gioco, ci giocano a pallone sull'erba, ma rimane pur sempre un cimitero. Questo, che è un cimitero inglese della prima guerra mondiale, sono seppelliti soldati da tutto il mondo, soldati di tutte le religioni, anche di religione ebraica. La cura con cui viene trattato questo cimitero e queste lapidi è assoluta e dà un po' il senso di quale è il rispetto dei palestinesi di Gaza per la morte di qualsiasi persona, anche degli ebrei. Non si può dire lo stesso dei soldati israeliani. Questo cimitero è stato bombardato nel gennaio 2009 e molte lapidi comprese di soldati ebrei, sono state danneggiate dalle bombe. Chissà, i ragazzi qui seppelliti magari ci credevano. Credevano alla guerra come risoluzione, alla guerra come un ideale a cui donare la vita. Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera. Semmai voglio essere ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire, fra 100 anni, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto quello che diceva Nelson Mandela. Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore.
Due parole. Quando Giovanna mi ha proposto questa serata, ho letto il libro di Vittorio e mi ha dato facoltà di scelta dei brani da leggere. E uno dei brani che ho scelto, il primo che ho scelto, è quello che Maria Elena aveva scelto per ricordare le parole che Vittorio scrisse per ricordare Tiziano Terzani, che oltre ad essere un grandissimo giornalista e scrittore, era uno dei suoi fondamentali punti di riferimento. Le parole che scrisse per lui sono quelle di Maria Elena ora per il viaggio di Vittorio. E mi ha colpito profondamente questo passaggio, la scrittura di Vittorio, per la profondità con cui va a spiegare le proprie sensazioni e i propri sentimenti per la morte di Terzani. E il suo modo di scrivere veramente mi ha stupito, e infatti è il primo brano che ho voluto scegliere per questa serata e l'ultimo, direi, per chiudere questo frangente. Ho visto le migliori menti della mia generazione perire. Non ha senso. Eppure i sensi partecipano attivamente, anche troppo, troppo sensibili, umidi, i miei occhi che fino a qualche ora fa prosciugavano dinanzi ad un impavido sole. Non ha senso questo ricambio ingiusto che annerisce la nostra epoca. Le migliori menti emigrano verso altri altrove, lasciando vuoti immensi e silenzio, laddove saggezza e insegnamento ci indicavano la direzione. lasciando a voci effimere e volgari il palcoscenico del giornalismo. Ma la platea è vuota, deserta, evacuata dopo l'eclissi del primo attore. Il suo ultimo libro mi fa da cuscino. Dei 4 libri che mi sono portato appresso in Palestina 2 mesi fa, nell'ingrato compito di fare da scudo contro i proiettili israeliani diretti ai visi dei civili palestinesi innocenti, il suo ultimo, unico autore italiano, per me il migliore, e gli ho concesso il posto d'onore, sebbene voluminoso, sempre con me, infilato nello zaino durante le nostre azioni pacifiste, come totem, come testo sacro, come parola di conforto e di vicinanza nell'alienazione generale, che la disperazione di muoversi in paesaggi di guerra ti attacca addosso. Mi è servito molto, sono tornato ancora sano e salvo, allora diciamo che è stato vitale. Non ho mai avuto modo di comunicare a Tiziano del mio immenso rispetto, della sua capacità di tirar fuori, tramite un'empatica scrittura, il meglio dei miei sentimenti di tolleranza ed armonia con il diverso. L'attrazione per le culture differenti, la capacità di immedesimazione nel dolore e nelle gioie altrui. Questo, quello che per primo ho appreso. Questo, quel che in me si muove nella sua ombra, nei miei gesti, intendimenti, velleità di giustizia e onore, amore e lode infinita alla vita nelle sue molteplici sfumature. Non andrò a Palazzo Vecchio. Non perché la distanza è notevole, per un vero amico non esistono sforzi in eccesso, ma perché quel che in me di lui dimora non muore, non può andarsene, e allora dirò addio alla sua forma fisica, corporea, carnale, col migliore dei riti che improvviserò in questa stanza oscura. Immagino una fila di incensi, dei lumi, i suoi volumi, e io che strapperò e darò fuoco ad alcune delle tue pagine, ascoltando il crepitio delle fiamme e la tua ultima lezione, avendo cura di lasciare uno spiraglio aperto della mia finestra, che un alito di vento dell'antico Himalaya possa venire ad augurarti buon viaggio, dinanzi al mio viso stupito e contaminato di tutta quell'esperienza che con noi hai condiviso e non immaginavi potesse muoversi in massa verso un comune sentire dopo il tuo ultimo respiro. Ci vediamo in fondo a quella strada che in solitudine accolse i tuoi primi passi. Ora rincorrono le tue orme generazioni di uomini fioriti, forti in ideali inossidabili. Continua, ti prego, a guidarci, laddove ora ci scrivi in sogni. 29 luglio 2004, Vic.
Ecco, io ringrazio Paolo, ringrazio Patrizia, ringrazio ancora anche Maria Elena per gli interventi tanto accorati. Stavamo comunicando col mondo, per così dire, perché sono davvero in molti che ci scrivono da Brescia, ma anche da Roma. Abbiamo, come detto prima, avuto anche una connessione con Gaza e stiamo provando ciò che sapevamo essere abbastanza improponibile, nel senso che qui noi ci dilettiamo di mezzi informatici e nonostante tutte le comodità del caso abbiamo faticato non poco, credo, di immaginare quanto lo sia anche farlo a Gaza, dove magari la corrente elettrica va e viene, dove la connessione non è evidentemente quella ad alta velocità con ADSL e via discorrendo. E stiamo provando a connetterci con Mary Calvelli, che è presente in questo momento, un'amica di Vittorio, che è presente in questo momento a Gaza. Non la vediamo online, i tentativi che vedete che Giovanna sta facendo via Skype sono proprio per connettersi con lei, io lo stavo facendo a mezzo di Facebook. Io approfitto di questa sorta di pausa, facciamo ancora anche un tentativo di chiamata anche telefonica, se è possibile.
Non la vediamo. Pronto? Allo?
Ecco, il collegamento audio è possibile.
Oh. Pronto, ciao.
Sì, io lascerei Maria Elena, prego, non perdiamo tempo, credo.
Mi sentite? Sì, sì, vi sento. Devo andare via. Pronto? Sì. 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 Ciao. sono le abbastanza bene, diciamo. Le, aspetta un attimo, eh. E qualcuno che va giù a aprire la porta. Pronto? Ecco, sì, vi sento adesso.
Innanzitutto, come uso il microfono, sì. Scusa, mi senti meglio?
È un po' corrimbombo, però insomma.
Sì, allora Mary, com'è? Allora, innanzitutto, come ha vissuto Gaza o come Gaza ricorda, vive Vittorio e quello che gli è successo?
Sì, allora intanto vabbè, buonasera a tutti e a tutte voi che siete lì durante questa iniziativa. E veramente avremmo voluto fare un collegamento anche un po' diverso, proponevamo anche, avevamo detto a un po' di gente, un po' di ragazzi, ragazze, di venire, di essere partecipi. Stasera però qua vabbè, abbiamo proprio un problema di collegamenti internet, luce elettrica che va e viene, eccetera, quindi insomma un po' è stato un po' difficile organizzarci. E rispetto a come si vive in questo momento questa questione, diciamo che purtroppo domani, come sapete, 22 settembre, ci sta la seconda udienza, seconda ufficialmente, di fatto sappiamo che ci sono già state altre udienze precedenti alla Corte Militare e purtroppo, così come è già accaduto anche alla prima udienza, diciamo che qui a Gaza comunque non se ne parla, non è stato dato pubblicamente nessun input né da parte della stampa locale, delle TV, giornali, eccetera. Quindi diciamo che purtroppo da questo punto di vista la gente comunque non sa che c'è questa udienza, non sa che c'è questa che continua, qualcuno insomma continua a parlare di questa storia. E quindi così in generale purtroppo non è un fatto atteso in qualche modo, e questo vabbè, in parte se ne dispiace, anche perché appunto poi di fatto comunque c'è la gente, i giovani che ricordano Vittorio, che hanno vissuto insieme a Vittorio in questi anni, e tantissima parte anche della popolazione chiaramente il sentimento e il ricordo e anche il voler capire che cosa è successo, perché Vittorio se n'è andato così e chiaramente sarebbero interessati a scoprirlo e comunque anche a ricordarlo in qualche modo. E di fatto non è evidente dentro questo posto, anche perché come sapete in questo momento non sono ammesse né manifestazioni di appoggio a qualsiasi cosa, né manifestazioni di protesta o giubilo che sia riguardo a qualsiasi tipo di argomento. Insomma, qui dentro a Gaza non è che si respira esattamente un'aria di così facile insomma da poter esprimere le proprie opinioni in qualche modo. Purtroppo questa è la situazione. E poi ripeto, rimane di fatto il sentimento di tantissima gente che vorrebbe sapere, vorrebbe ancora Vittorio insomma qui a Gaza. Questo lo vediamo magari andando in giro nei vari posti, chi c'ha il manifesto dentro il proprio locale, attaccato alla macchina o dentro la propria casa, eccetera eccetera, in qualche modo parla comunque di Vittorio in tantissime situazioni, però appunto sono diciamo così al chiuso in qualche modo.
Ok, Sei stata chiarissima. E ovviamente la situazione di Gaza e come si vive a Gaza è un argomento che è emerso naturalmente, no, parlando di Vittorio, perché era connaturato al racconto della sua persona. In questo momento, in questi giorni, in questo periodo, in generale, visto che tu sei lì e che appunto ti conosci molto bene Gaza, com'è la situazione? Noi abbiamo raccontato naturalmente dell'assedio, abbiamo raccontato quello che faceva Vittorio con l'ISM, abbiamo raccontato le quotidiane vessazioni e ingiustizie nei confronti della popolazione civile di Gaza. Oggi, ecco, visto che tu sei una testimone, che sei lì in questo momento, se hai voglia di raccontarci un po' come la situazione, che aria si respira, sì. ci puoi dare appunto un aggiornamento.
Sì. Stranamente da diverse settimane, oddio, non è neanche strano, succede spesso, insomma, situazioni come queste succedono spesso. Comunque da tre quattro settimane fa, che dopo l'attentato in Israele e poi i bombardamenti su Gaza, che sono stati, diciamo, che a un certo punto, insomma, si pensava fosse una ripetizione o un inizio di un nuovo grosso attacco su Gaza, e con la tregua raggiunta tra le varie parti, anche in attesa di quello che dovrebbe succedere o succederà, insomma, tra qualche giorno, con il voto alle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Appunto, dicevo, da quel momento, da raggiunta questa tregua, qui a Gaza non è successo, diciamo, tra virgolette, niente di particolarmente eclatante, quindi c'è una calma apparente. E certo, sono sempre da registrare i soliti bombardamenti ai border, nella frontiera, nei tunnel, eccetera, ma nessun grosso attacco all'interno della striscia di Gaza. E quindi da una parte regge una tregua, dall'altra però c'è un silenzio, diciamo, abbastanza assordante in questo senso, perché è incredibile come appunto non si parli assolutamente di niente, tant'è che appunto della stessa questione del riconoscimento, di questa discussione alle Nazioni Unite riguardo al futuro eventuale Stato di Palestina, appunto più dentro non si menziona, non se ne parla assolutamente, sembra di vivere probabilmente da un'altra parte. E se parli con la gente, in qualche modo un po' ti ride in faccia, anche se magari la maggior parte di loro, cioè la maggior parte della gente chiaramente dice sì, vabbè, magari ci fosse questo riconoscimento, però di fatto non ci crediamo più di tanto, insomma, quindi c'è un'attesa incredibile riguardo a questo. Ripeto, tutto intorno c'è una tranquillità di fondo, anzi anche troppo, però rimane, diciamo, una situazione appunto completamente chiusa. Le frontiere di Rafah sono chiuse, possono passare, come sapete, col contagocce le persone che richiedono di uscire dalla striscia verso l'Egitto, che in pratica sarebbe l'unico punto accessibile per i palestinesi che abitano qui dentro per uscire fuori dalla striscia di Gaza, e continua ad essere chiuso lo aprono, diciamo, in modo così un paio di volte a settimana, con liste di attesa di studenti o persone ammalate o chi deve uscire per qualsiasi altro motivo, insomma, molto, una lista di attesa molto, molto lunga. Quindi, cioè, un punto ancora inaccessibile, un muro davanti dove appunto e sottolinea la continuazione di questa della chiusura dell'assedio forte che c'è su Gaza, della prigione di fatto che rappresenta la striscia di Gaza. Chiaramente non nomino l'altra parte, l'altra frontiera, che è quella di Erez verso Israele, da dove appunto nessun palestinese chiaramente può passare da quella parte. Di fatto è una frontiera dove passano i dipendenti delle agenzie umanitarie, delle ONG, eccetera, eccetera. Quindi non è comunque, pochissimi sono i palestinesi che riescono a varcare l'altra frontiera, insomma. Quindi Gaza comunque continua ad essere questa prigione adesso, e anche se dal cielo non stanno piovendo bombe in questo momento, però insomma l'aria in generale, anche se è tranquilla, insomma non si può dire tranquilla, è molto tesa, e non sappiamo insomma che cosa possa succedere da qui ai prossimi giorni, eccetera. Insomma, diciamo che si vive un po' la giornata in questo senso.
Sei stata chiarissima, in realtà hai anticipato, io infatti avrei voluto chiederti come era appunto l'umore, i pensieri dei Gazawi rispetto a questa decisione, votazione dell'ONU, e ci hai già risposto sostanzialmente, mi pare di capire che ci sia molta attesa ma non ci sia molta una reale speranza sostanzialmente. E poi ti volevo proprio chiedere com'era la percezione di questo nuovo Egitto rispetto, naturalmente, in particolare al valico di Rafah, ma anche su questo ci hai dato una risposta sostanzialmente. Il valico di Rafah, tu ci confermi che continua ad essere insomma per il suo 90% chiuso, e comunque il passaggio e continua ad essere estremamente complicato e difficile, esattamente come prima. Quello che, naturalmente, parlando di Vittorio, si è parlato molto di quello che era il suo messaggio, e quindi dell'importanza del primo informarsi, che è anche quello che stiamo facendo in questo momento con te, ti ringraziamo, e secondo poi di esserci, di agire, insomma, ognuno come può. Per cui anche a te, che appunto sei lì e che di questo ti occupi, io, ma come anche tutte le persone che sono qua, ci stanno ascoltando, cioè vorrei chiederti che cosa, a fronte di questa situazione, sì, appunto, tranquilla, tra virgolette, nel senso che ho sorriso prima quando tu hai detto beh sì, ci sono insomma i soliti bombardamenti sul confine, perché ormai appunto arriviamo a considerare quasi normale delle situazioni che normali naturalmente non sono. Che cosa si può continuare a fare? Che cosa si può fare, come delle persone che hanno raccolto il messaggio di Vittorio e di tutti coloro che si impegnano, possono secondo te contribuire per essere diciamo aiuto a questa situazione?
Ma così come appunto Vittorio ha cercato di fare sempre in questi anni che è rimasto qui dentro la striscia, e così come cercano di fare da tanti anni anche tutte le persone che passano qua per vari motivi, lavoro, solidarietà, eccetera, è portare appunto a conoscenza il più possibile appunto di questa assurdissima situazione che va avanti da talmente tanti anni che è inammissibile insomma che possa continuare. E quello che è, cioè, l'unica cosa che però ci siamo sempre resi conto è possibile fare appunto è riuscire il più possibile ad aprire queste frontiere. Quella è una battaglia che deve essere messa al primo posto, insomma non può esistere una prigione di un milione e mezzo di persone senza che appunto la comunità internazionale, che il mondo insomma ci chiuda gli occhi in maniera così passiva. Quindi insomma, sicuramente il modo migliore è portare a conoscenza, e quindi è entrare dentro questo posto, fare in modo che per chi è possibile entrare in qualche modo per non soltanto vedere e riportare, cosa che appunto ha fatto tantissimo Vittorio e si continua a fare anche noi, insomma, in questo senso, però veramente la battaglia grossa deve essere su rompere questo assedio da tutte le parti, quindi entrare, riportare, forzare e aprire, insomma, buttare giù queste barriere. Questa è sicuramente la cosa principale, che non può essere uno slogan, non può essere detto così, devono essere provate migliaia di metodi, insomma, devono essere sicuramente trovati, organizzati, a modi più disparati per riuscire a fare questo. Credo che sia una cosa che sia necessaria, insomma, sia fondamentale per la popolazione che vive sotto questo assedio allucinante, insomma, da troppo tempo. E Vittorio questo lo ha fatto nella sua pratica quotidiana, stando con la gente, tra la gente, e forzando quelle che poi erano le risposte, purtroppo soltanto violente, sul mare, sulla terra, andare a raccogliere con i contadini, andare a pescare con i pescatori, e in qualche modo appunto era rompere quelle barriere che appunto vietavano, diciamo, una cosa elementare che era la sopravvivenza appunto di una popolazione, e questo è quello che in qualche modo ha cercato di far conoscere, per aprire bene gli occhi su che cosa si fonda di fatto questa occupazione militare in questa striscia di terra. E questo è quello che credo dobbiamo continuare a fare, aprire queste frontiere in tutti i modi.
Certo, grazie. Io stavo pensando, visto appunto che abbiamo questa possibilità di questo collegamento, non so se tra le persone qui presenti c'è qualcuno che vorrebbe magari fare qualche domanda a Mary, che si trova in questo momento a Gaza. Ah no, dimmi. Ok, hai sentito Mary? Allora ci ha scritto, la mamma di Vittorio, Egidia, ci ha fatto appena sapere che ti sta ascoltando e che quindi è in collegamento, quindi te lo volevamo fare sapere.
Sì, ci ha scritto testualmente: questa sera Vittorio è a Gandino. Sì.
C'è appunto qualcuno, non so se avesse delle domande, curiosità da fare a Mary, che è
provare a parlare dei bambini. Noi abbiamo caratterizzato la nostra locandina di questa sera, sì, con un'immagine di Vittorio con dei bambini. Sì. Ecco, come nel quotidiano i bambini percepiscono questa sorta di grande prigionia?
Sì. Mary, sei riuscita a sentire? Allora, la domanda che ti è stata fatta è rispetto all'infanzia e ai bambini, cioè come in particolare i bambini, che sappiamo sono tantissimi tra l'altro a Gaza, vivono, subiscono, insomma, e come, che effetto ha questo appunto assedio ormai eterno sulla loro vita di bambini, nel senso che già è devastante per gli adulti, ci possiamo immaginare per i minori.
Certo, è diciamo la parte più drammatica dentro questa striscia. I bambini, in effetti, i giovani sono metà della popolazione, più della metà della popolazione, e potete capire quanto possono essere ristretti gli spazi per centinaia di migliaia di bambini, di ragazzi che in qualche modo nascono e crescono nel delirio umano, si può dire, perché di fatto di questo si tratta. E è la situazione più drammatica, non ci sono parole, questo per quanto puoi affrontarlo in termini di restituzione di alcuni servizi che possono essere le scuole, i parchi giochi, eccetera, chiaramente non puoi dargli indietro, insomma, la felicità di un'infanzia spensierata, insomma, non la riesci purtroppo a trasmettere al 100%, comunque non la riesci a ridare. I giovani a un certo punto, insomma, si rendono conto, anche molto presto si rendono conto che dentro questo posto non c'è proprio tantissimo futuro, non gli viene dato il diritto, insomma, di avere un futuro, quindi in tutti i modi sognano, diciamo, di fare un salto e con la fantasia probabilmente in qualche modo ci possono riuscire. La fantasia è l'unica cosa, insomma, che li fa viaggiare qui dentro così, diciamo, tra virgolette, liberamente. E è certo che però tutto questo crea una situazione così assurda, insomma, e i bambini ripetono quello che di fatto gli viene presentato, quindi cioè, la guerra è la guerra, la violenza è la violenza, e si va avanti così. Quindi di fatto direi che è una situazione allarmante da questo punto di vista, più che allarmante, nel senso che non è, cioè, non c'è una crescita che può essere considerata certista qui dentro, insomma, tra virgolette, nella normalità. Potete immaginare, non lo so, probabilmente no, non si può immaginare se non si vede che cosa in quali condizioni, appunto, la maggior parte della popolazione vive, appunto i bambini in particolare. Non si può immaginare se non si vede questo, sicuramente è un'altra delle cose che devono essere fatte vedere, insomma, non per vittimismo, non per far piangere nessuno, ma per rendersi conto di quale delirio, insomma, di che cosa, di quale delirio si, di quali mostri, insomma, si stanno crescendo, che si stanno tirando fuori, insomma, da questo posto. Quindi sicuramente è un'altra delle cose fondamentali da affrontare, da vivere, da tirare fuori, insomma. Sicuramente diciamo, le informazioni riguardo a questo, insomma, sono uscite, tantissime parlano di questo, però nessuno, appunto, non c'è UNICEF o che sia che regga e che riesce di fatto a intervenire, insomma. E bambini che, soprattutto quelli che vivono nelle aree più povere della striscia di Gaza e diciamo anche le aree più attaccate del nord della striscia, Betlaia, Betanon, ma anche poi del sud, i posti anche più isolati, eccetera, che in continuazione, insomma, l'unica cosa che sentono e che gli arriva sono le bombe dal cielo, e si trovano poi chi massacrato, chi gambizzato, chi, insomma, diciamo che vive sicuramente, appunto, ripeto, non la spensieratezza dell'infanzia, ma il delirio, insomma, che non ha spiegazioni, cioè, per loro.
No, ma immaginiamo ovviamente che, insomma, sia una situazione, soprattutto, appunto, per i minori, soprattutto nelle aree che citavi tu, assolutamente al limite della, insomma, della disumanità. Allora, noi qui ti ringraziamo tutti tantissimo per questo intervento, per questa testimonianza. Domani non so se sarai, appunto, in tribunale oppure no, se ci sarai, insomma, portaci con te, insomma, sarai anche i nostri occhi. E nulla, ti ringraziamo moltissimo, credo che anche qui da questa sala ti vogliano tutti ringraziare.
Sì, grazie, anche noi vi ringraziamo, ci scusiamo anche, insomma, di tutti i problemi tecnici che abbiamo qui dentro. Comunque ci risentiamo, appunto, domani vi daremo ulteriori informazioni, insomma, dopo.
Perfetto.
Anche questo processo.
Perfetto, grazie mille.
Vi ringraziamo tantissimo.
Grazie, Mary.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Grazie quindi anche a Maria Elena che si è prestata a essere la nostra voce, oltre che, come ha detto Mary, anche idealmente essere i nostri occhi a Gaza. Davvero emozionante, l'ideale era avere anche un collegamento video, come avete sentito all'inizio, avevamo pattuito che attorno a Mary ci fossero anche dei ragazzi di Gaza, eccetera. Speriamo di poterlo fare un'altra volta, perché no, perché da cosa nasce cosa, e la tecnologia è bello poterla usare anche per questo tipo di iniziative che sicuramente ripeteremo in biblioteca. Io ora, come promesso, lascio la parola a Giovanna Giudici, che innanzitutto ha pensato e soprattutto voluto e oltretutto organizzato e coordinato tutta la serata. Sottoscritto ha sempre solo il vantaggio di poter chiacchierare, ma ovviamente c'è dietro chi lavora e ha lavorato molto. Quindi lascio a lei la parola per un ringraziamento finale, poi, come diceva Mary della Striscia di Gaza, la fantasia, ma io aggiungo anche la musica, sono quelle cose che nessun confine, nessuna barriera può fermare, per cui davvero poi in musica concluderemo la serata. Aggiungo anche l'avviso che il libro di cui tanto abbiamo parlato, che contiene gran parte dei brani che abbiamo ascoltato anche dalla voce di Paolo Carnazzi, è disponibile questa sera, costa 12 euro, ovviamente destinati poi alle iniziative della solidarietà internazionale e soprattutto alle attività a Gaza. Vi invito a volerlo eventualmente acquistare, soprattutto per leggerlo, ma anche, perché no, per dare questo tipo di sostegno, e ovviamente entrerà a far parte anche del patrimonio librario della nostra biblioteca. Lascio la parola a Giovanna.
Grazie. Allora, per quanto ho potuto conoscere Vittorio da quel maledetto 14 aprile, attraverso ciò che avete visto e sentito anche voi qua questa sera, e leggendo il suo libro Estremo Umano, inoltre visitando anche il suo blog, che vi consiglio, molto interessante, Guerrilla Radio, penso che quello che abbiamo fatto stasera, anche come diceva Maria Elena all'inizio, sia il modo che anche lui avrebbe desiderato per ricordarlo. Infatti, per il suo rientro in Italia stava organizzando un tour per portare in giro il suo libro e raccontare dalla Palestina, e invitava anche i suoi amici e quanti lo seguivano a leggerlo in ogni occasione, in serate come queste, per far conoscere. Mi confido che la prima cosa che ho fatto quando ho sentito parlare di lui è stato proprio andare a recuperare una cartina geografica per vedere dove si trovava la Striscia di Gaza. E da lì, documentandomi, ho cominciato ad approfondire la sua storia personale e anche la storia della Striscia di Gaza e della Palestina tutta, che poi non è così contorta come ce la vogliono far credere. È ben delineata la figura del prepotente rispetto a chi invece subisce. E questa conoscenza e questa presa di coscienza mi ha portato ad amare questo lembo di terra e le persone che ci vivono, i volontari che operano nell'ombra e tutti gli amici che col tempo ho conosciuto grazie a Vittorio e che ci tengono aggiornati quotidianamente su quanto accade laggiù, affinché l'attenzione rimanga alta e lo deve rimanere. La mia speranza è che usciamo di qua con un po' di vittoria nel cuore e col desiderio crescente di volgere il nostro sguardo verso la Palestina, e in particolare che i nostri occhi si posino sui bambini palestinesi, che sono le prime vittime di questa crudele realtà. Restiamo umani. E vorrei contraccambiare i ringraziamenti innanzitutto a tutti voi presenti e anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato o che ci ascolteranno in seguito alla registrazione di Web Radio Gandino, in particolar modo Maria Elena, che ci ha condotto alla conoscenza di Vittorio, e sappiamo che non è facile per chi l'ha conosciuto personalmente. Vorrei ringraziare Paolo, Patrizia per quanto ci hanno letto, e anche Mary per quanto ci ha raccontato da Gaza. Poi ringrazio Enrico Canali e tutto lo staff di Gandino Web Radio, che ha permesso di diffondere via internet questa serata. Gian Battista, che mi ha supportata e sopportata nell'ongra realizzazione di questa serata. L'amministrazione comunale, in particolare Filippo, per averci dato la disponibilità della data e degli spazi, di tutte le attrezzature. Mio fratello Mauro, che ha montato i video. E poi mando un abbraccio fortissimo a Magidia, che ci sta ascoltando, e un bacione a mia cugina.
Grazie a tutti.
Ecco, come detto, ora concluderemo in musica questa, credo di poterla definire, bella serata, e avremo un video musicale del gruppo dei Drag Team, che è un gruppo rap palestinese, e ci proporranno Fonade Kum, credo di aver detto un giusto accento palestinese.
صاحب العرض وضربي فلسطين اتبنتك وصل السفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتذوق القاس اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم
خدر المعادي بشد على الايادي ايادي بساعد محم الموت قلب ضابط بالصوت عمو رافض السكون وصاحب علم الصوت
اناديكم اشدوا اياديكم
لستم ضعف اضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى
السلام والحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب
احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر
زي في توريو
اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة
احكي في توريو
احنا الا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد
انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا
اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض
تصف الوطن من اجل دمك اخي ارقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها.
Ecco la canzone che abbiamo ascoltato, i sottotitoli erano in inglese, diceva: non ci sono parole per ricordare questo nostro fratello. Io credo che stasera parole ne abbiamo fatte molte, forse non sono comunque state sufficienti. Io vi ringrazio, saluto davvero i tanti ascoltatori che ci stanno ascoltando ancora adesso da casa, li salutiamo tutti, diamo loro un forte abbraccio come molti hanno mandato a noi attraverso la pagina Facebook o la pagina evento oppure il sito della webradiodigandino.it e a tutti salutiamo, come diceva Vittorio, restiamo umani. Grazie.